Bene, siamo alla fine del nostro percorso. Un aspetto ancora, visto che ci avanza un momento di tempo. Ritorniamo su quei brani tipo Deuteronomio 7, in cui Israele è invitato a distruggere senza aver pietà tutte le nazioni che ha scacciato. Il capitolo 7 inizia in maniera per noi abbastanza tragica. Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso, e avrai scacciato davanti a te, e avrà scacciato davanti a te molte nazioni: gli Ittiti, gli Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Gebusei, 7 nazioni più grandi e più potenti di te. Quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Con esse non stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti non avrai pietà. Non costituirai legame di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me per farli servire a dei stranieri. E l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma con loro vi comporterete in questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete i loro idoli nel fuoco. Fine. Qui troviamo la parola sterminio, cherem, che è tipica della teologia deuteronomista. È una parola che ricorre in tutta la Bibbia un'ottantina di volte, di cui ben 27 nel solo libro di Giosuè. Qui è anticipata, ma poi in Giosuè diventa una costante, votare allo sterminio le popolazioni conquistate. Votare allo sterminio significa uccidere ogni essere vivente, animali compresi. Ricordate che quando ciò non avviene, come nel caso di Gerico, perché un israelita di numero ha salvato qualche bue dallo sterminio, per colpa sua tutto Israele viene punito, finché alla fine non si scopre il colpevole e il colpevole con tutta la sua famiglia viene sterminato a sua volta. Il caso di Acan in Giosuè 7. Questi testi a noi ovviamente disturbano per una serie di motivi. Oddio, ora neanche più di tanto, perché nel contesto attuale che viviamo ci sono tanti buoni cristiani che votano per la Lega, che sarebbero ben felici di fare queste cose alla lettera, quindi non avrebbero alcun tipo di problema né morale né teologico, però un cristiano normale, ancora legato al Vangelo, insomma, queste cose lo sconvolgono un poco. Se volete, in biblioteca avete il penultimo numero di Ricerche Storico-Bibliche, rivista che avete in biblioteca, non il numero che c'è ora in esposizione, ma alzate il contenitore, il penultimo numero, che contiene gli atti dell'ultima settimana biblica di un anno e mezzo fa, sulla violenza nella Bibbia, e sono atti curati da uno che conoscete perché l'ho pubblicato io, e quindi se volete c'è anche il mio editoriale sulla violenza nella Bibbia, così vi divertite e lì trovate pane per i vostri denti, perché sono 300 e passa pagine dall'Antico al Nuovo Testamento in cui questo problema viene rigirato in tutte le possibili prospettive. C'è anche un fascicolo vecchio di Parola, Spirito e Vita che si occupa della violenza, ma è roba di diversi anni fa. Volendo trovate tante cose sull'argomento. Cosa dire per quanto riguarda testi come Deuteronomio 7, cioè testi che prescrivono di fatto lo sterminio degli altri popoli, lo cherem degli altri popoli? Una prima osservazione è che da un punto di vista storico tutto questo non è mai avvenuto. Primo, perché la conquista, come ce la racconta Giosuè, non è mai accaduta. Quindi questo è un punto primo. E secondo, perché anche se ci fosse stata una conquista, cosa di cui oggi gli storici dubitano grandemente, non c'è stato alcun sterminio di questo genere, se non in qualche caso sporadico, di guerre locali tra città e città. Questo accadeva, ma era l'uso normale dell'antichità. Una città che non si arrendeva, facevi pulito e ammazzavi tutti. Questo era prassi comune nell'Oriente antico, ma non era una cosa sistematica come ce lo vuol far credere il testo di Deuteronomio 7. E in ogni caso, da un punto di vista storico, non c'è stata alcuna conquista. Su questo non dico che ci metto la mano sul fuoco, ma sul piano storico ormai ne siamo praticamente certi. Il caso tipico è Gerico. Giosuè non può mai aver conquistato Gerico per il semplice fatto che al tempo di Giosuè Gerico non esisteva. Quindi non può aver conquistato una città che era già distrutta. Gerico risulta disabitata per quasi 1.000 anni, esattamente nel periodo in cui Giosuè l'avrebbe dovuta conquistare. E quindi, siccome i dati archeologici sono quelli, o Gerico era un'altra, o se era quella, vuol dire che il testo biblico non è storico. Questo è un caso abbastanza noto, non famoso. Ormai la storia di Israele è sempre più orientata a vedere l'origine di Israele come interna a Israele stesso, cioè interna ai cananei. Israele è un popolo cananaico da un punto di vista etnico, non viene da fuori ma era già dentro. Sul piano storico ormai questa è una teoria quasi universalmente condivisa, ma già nella Bibbia di Gerusalemme vecchia si metteva in dubbio che ci fosse stata una conquista come ce la raccontava la Bibbia. Ormai questo è chiaro. Non so se questo vi scandalizza, ma stiamo a parlare di storia qui. Ho fatto anch'io di recente la nuova edizione della mia storia di Israele, pubblicata l'anno scorso, la nuova edizione, e ho ancora più radicalizzato questo aspetto, perché ormai sembra chiaro che la conquista non è mai avvenuta. Non se ne può più parlare per i dati che abbiamo a disposizione. E quindi questi testi vanno un po' modificati, nel senso che non sono resoconti storici, non è qualcosa che Israele ha veramente fatto. Può essere accaduto, ma si tratta di qualche caso sporadico e comunque non ne abbiamo grandi attestazioni. E questo significa che quando questi testi vengono scritti all'epoca di Giosia, erano già testi metaforici, perché all'epoca di Giosia non si poteva ignorare che certe cose non avvenivano, come di fatto non avvenivano all'epoca di Giosia. Non c'è un segno che grazie a questi testi allora Israele abbia fatto così. Vuol dire che già erano compresi in chiave più metaforica che non realistica. Anche perché in realtà questi testi hanno lo stesso valore sul piano rigorosamente politico e storico che avevano testi analoghi che si trovano nei trattati assiri. Con tutto che gli assiri poi queste cose le facevano anche, ma sono testi in realtà, tra virgolette, terroristici. È un modo per dire: attenzione, nemici di Israele, perché se voi non vi comportate bene nei nostri confronti, noi faremo così. Quindi sono testi che hanno anche un valore di propaganda, che servono anche a dire: badate bene che noi siamo capaci di far questo. Nel mondo antico funzionava esattamente come oggi, del resto Israele oggi usa la stessa tattica: se non fate così vi spianiamo tutti. Poi di fatto lo fanno, con la differenza che oggi lo fanno davvero, per l'epoca un po' meno, no? Ma non è neanche questo il motivo per cui questi testi sono qua. Se ci pensate bene, il punto di fondo, l'abbiamo letto, non è la distruzione dei popoli, ma è dei loro dei. Questo è il punto. Ed è esattamente quello che fa Giosia. Giosia non stermina le popolazioni, che poi non esistevano più al suo tempo, tra l'altro. Distrugge i culti di altri dei. Questo lo fa veramente. Allora, questi testi diventano parabole, in qualche modo, metafore della necessità di distruggere tutto ciò che si oppone alla fede nel Dio Yahweh. E il Dio Yahweh è così grande, unico e vittorioso che, come dice Deuteronomio 5 nel Decalogo, è un Dio geloso. E se è un Dio geloso, gli altri dei non li tollera. E dunque, fuori. È evidente che non possiamo chiedere a questi testi la tolleranza verso l'altra religione, che potremmo avere noi alla luce del Vaticano II, ma basta pensare alla difficoltà che la Chiesa ha incontrato per pubblicare una dichiarazione come la nostra Aetate sul dialogo interreligioso, per capire che se questa difficoltà c'era negli anni 60, figuratevi nel VII secolo avanti Cristo. È impensabile chiedere all'epoca qualcosa che l'epoca non poteva dare. Ma la radicalità non è contro il popolo, ma contro i suoi dèi. La metafora bellica serve per esprimere la fede nell'unico Dio. La fede nell'unico Dio. E tra l'altro qui l'accento cade anche su un altro aspetto. Il Signore si è legato a voi, dice Deuteronomio 7,7, vi ha scelti, l'abbiamo letto, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. E dunque, dietro al comando dello Cherem, dell'annientamento dei sette popoli potenti che abitano la terra promessa, sta l'idea della guerra contro gli altri popoli come del giudizio di Dio contro di loro. Del giudizio di Dio, dunque, contro i potenti che minacciano la vita del piccolo Israele. Questo è un cliché comune nella Bibbia. Se voi prendete un testo che recentemente ho avuto modo di riprendere in mano, il profeta Naum, sono tre capitoli terribili contro Ninive e gli Assiri, ma duri, ma veramente duri. Presi in superficie, sono un trattato di nazionalismo esasperato. E in realtà l'idea di fondo è che il Dio di Israele è sempre dalla parte del debole e il più grande impero, che come dice l'ultimo versetto del profeta Naum, è violenza e oppressione, Dio lo distrugge. Tu puoi essere chi vuoi, ma Dio distrugge il male. Quindi l'idea di fondo è forte di questi testi, espressa con linguaggio bellico, espressa con terminologie che a noi non tornano più di tanto, ma in realtà è l'espressione concreta, plastica, di un Dio che protegge Israele, quindi il debole in quell'occasione, che non sta dalla parte del grande impero, chiunque esso sia. Poi, tra l'altro, il capitolo 9 sottolineerà che se Dio ha distrutto le grandi nazioni, non l'ha fatto per i tuoi meriti, l'ha fatto per la loro cattiveria e per ricordarsi delle sue promesse. Quindi le punizioni divine sugli altri popoli sono eticamente motivate. Si vede che l'altro popolo era cattivo e se lo meritava. E comunque non sono perché sei buono te, sono perché è buono lui, casomai. No? E quindi l'accento è comunque sul giudizio e sull'agire di Dio. Quindi sono testi che alla fine sono meno scandalosi di quanto non sembrino, se reinseriti nel loro contesto storico. E questo ci ricorda sempre che noi non possiamo mai dare un giudizio etico su un testo biblico partendo dal nostro punto di vista, dobbiamo partire dal punto di vista dell'autore biblico, ovvero dobbiamo contestualizzare i testi, altrimenti ritorniamo al discorso dei valori non negoziabili. Poi è alla fine ridicolo, perché se pensiamo al valore della vita, la Chiesa ha talmente considerato non negoziabile la vita che ha accettato la guerra fino a Giovanni XXIII. Non solo l'ha accettata, l'ha giustificata. La teoria della guerra giusta era classica nei manuali di morale. Per non parlare delle oscillazioni su temi come il suicidio. La Chiesa per lungo tempo ha escluso i suicidi dalla sepoltura ecclesiastica, ma Agostino faceva il caso delle vergini che si buttavano dalle mura del convento per non farsi prendere dai vandali. E Agostino le giustifica. Quello chiamalo come vuoi, ma è suicidio. Che vuol dire che non c'è un principio assoluto, irrevocabile. Devi contestualizzarlo in una situazione. Perché una cosa è la persona che si ammazza per odio alla vita, e una sempre che ci sia, o per disperazione, e una cosa è la suora che si butta dalle mura per non farsi violentare da 40 vandali, che la posso anche capire, perché non è simpatico. E uno potrebbe dire, ma insomma, tanto muoio uguale, ben che vada muoio bene, cioè perlomeno non soffro tanto. O il prigioniero che si uccide per non rivelare sotto tortura l'ubicazione dei suoi compagni. I manuali di morale tradizionale lo giustificavano. E quindi vedete, uno non può mica dire il suicidio è, questo per fare un esempio banale, no? La Bibbia stessa descrive un paio di suicidi elogiandoli. Uno è famoso, Sansone, che è un kamikaze ante litteram. E l'altro, meno famoso, è Razis, 2 Maccabei 14, che se lo andate a leggere è un testo assurdo da un punto di vista nostro, ma è la glorificazione di un suicida, che non si fa prendere dalle truppe d'occupazione. Questo per dire che testi del genere vanno sempre contestualizzati, non assolutizzati, no? Altrimenti, la Bibbia vuole lo sterminio degli altri popoli. È vero fino a un certo punto. È comunque più una questione di linguaggio che non di contenuti. E in ogni caso, allora, non bisogna dimenticare che se, nonostante tutte queste spiegazioni, uno continuasse a dire, però alla fine si glorifica la violenza, che è un po' vero. Resta il fatto che qui allora uno applica un criterio teologico, quel sano criterio di De Verbum 13, se vi ricordate, la sunc catabasis, ovvero la condiscendenza di Dio che non ha problemi ad assumere le limitatezze del linguaggio umano, per cui la Bibbia porta i segni del peccato e del limite umano. Tant'è vero che la Bibbia per noi non è immediatamente parola di Dio, è parola di Dio in parola umana. C'è dunque un'opera di mediazione ed è questo il lavoro dell'esegeta, del teologo, del pastore che cerca sempre di ritradurre la Bibbia nella vita di ogni giorno. No? E allora di capire oggi testi del genere come possono essere usati, i testi sulla violenza, per esempio l'idea di un Dio che non tollera che il suo popolo venga schiacciato, il Dio che si mette dalla parte del popolo. Questa è un'idea buona, non è un'idea balorda, il Dio che non sopporta il male. Il Dio che non sopporta gli idoli, che è più moderna di questa. Un Dio che vuole la distruzione di tutto ciò che è idolo. È quello che facciamo in Quaresima fino a prova contraria. Magari con terminologie più gentili, se volete, ma l'idea non è poi così, così lontana, no? E poi, tra l'altro, questo ci fa capire come il Dio della Bibbia è un Dio che si incarna veramente nella vita dell'uomo. Scriveva il padre Lofink a proposito di questo, dello sterminio, proprio in quel numero di Parola, Spirito e Vita, che è il numero 37 del 98. Queste lunghe tappe del passato, che ebbero luogo nel corso della storia della rivelazione, non possono essere semplicemente messe da parte come superate. All'interno di un'ermeneutica biblica globale, esse conservano un nucleo di verità che noi ogni volta tendiamo troppo spesso ad accantonare. Qual è questo nucleo di verità? In un certo senso, Dio è e rimane un Dio della violenza e dello sterminio di tutto ciò che è male. Lo è, nonostante che sia il Dio della pace e che esiga dai suoi di rinunciare alla violenza. Egli instaura la propria signoria non violenta, pur lasciando che nel mondo divampi la violenza che cospira contro i suoi progetti. Il proprio figlio e tutti coloro che si uniscono a lui ne sono le vittime, e solo attraverso questa non violenza che fa dono della propria vita, Dio instaura la sua signoria di pace. Se noi non disponessimo di questi terribili racconti, che risalgono in un'epoca nella quale lo stesso Israele era ancora profondamente coinvolto, perlomeno in una violenza verbale, forse ci illuderemmo di poter raggiungere il mondo della pace in un modo diverso da quello che richiede una adesione al Messia crocifisso, forse con discorsi eleganti, con marce di protesta o persino con la ragione. Questo è bello, questo testo del padre Lofink. E ci fa capire che questi testi sono necessari, perché ci fanno toccare con mano come la Bibbia prende sul serio il problema, ma molto sul serio. E poi contro chi si scandalizza, nonostante tutto, c'è un bel passaggio di una lettera che scrisse nel 93 Michel Sabbah ai cristiani arabi di Terra Santa sul fatto che la Bibbia viene usata per giustificare la violenza, e questa è una frecciatina lanciata ovviamente ai fondamentalisti ebrei. Tuttavia, per essere sinceri, dobbiamo pur ammettere che molti di noi, in pieno XX secolo, continuano a conservare quella mentalità di Antico Testamento che pur condannano. Ancora oggi c'è chi crede necessaria l'imposizione di punizioni corporali per le trasgressioni religiose. Molti hanno ancora mentalità da guerra di religione. Molti fanno ancora ricorso alla violenza per vincere o per convincere sia in campo religioso che in altri campi. Quindi della serie non ti scandalizzare perché te fai peggio. È inutile che tu dica la Bibbia, perché te in nome poi di questi testi fai cose anche peggiori, no? E quindi vedete che è vero che sono testi difficili, ma è anche vero che sono meno difficili di quanto si creda, compresi questi testi del Deuteronomio. Bene, con questo i temi di cui volevo parlare li ho praticamente esauriti. Termino con un cenno alla importanza del Deuteronomio nel Nuovo Testamento, perché questo è senz'altro utile. Un cenno l'ho già fatto in realtà, Deuteronomio e Atti degli Apostoli, ovvero quei contatti tra la fraternità della comunità primitiva e i testi del Deuteronomio. Ma tenete presente che quando Pietro parla al popolo, non so se ci avevate fatto caso, in Atti 3, ricordate, guarisce lo storpio e poi spiega al popolo il perché della guarigione. E come la motiva questa spiegazione? L'abbiamo guarito per il nome di Gesù, per la fede nel nome di Gesù, no, non per il nostro, per la nostra potenza. È stato il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri che ha glorificato il suo servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegato, eccetera, dice Atti 3, 13. Ma poco più avanti si legge, al versetto 21, bisogna che il cielo lo accolga, Gesù, fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Ma poi non si cita un profeta. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi l'ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Il Deuteronomio motiva la venuta di Gesù, secondo Atti. È un ulteriore punto di coincidenza. Il profeta pari a Mosè, qui è chiaramente Gesù in bocca a Pietro. E abbiamo visto gli altri contatti di cui ho già parlato. Un altro aspetto in cui il Deuteronomio rivela di essere alla radice del Nuovo Testamento, la domanda di cui si parlava prima durante l'intervallo, il testo dello Shema, Ascolta Israele, è evidentemente per Gesù il cardine della fede di Israele. In tutti e tre i sinottici le citazioni ce l'ha,
Marco 12:30, Matteo 22:37, Luca 10:27.
sono i tre brani dei sinottici in cui compare lo Shema. Anche per Gesù diventa il punto capitale della fede di Israele. Come dire, Gesù accoglie la fede del Deuteronomio, neanche si discute questo aspetto, no? Che come comunità bisogna amare l'unico Dio. Ma i contatti sono ancora più numerosi, visto che siamo in tempo di Quaresima, la prima domenica di Quaresima nella liturgia latina, non ambrosiana, ma almeno in quella romana, è dedicata per tradizione alle tentazioni di Gesù. Quest'anno Marco, ma se avessimo Matteo 4, ricorderete che la discussione tra Gesù e Satana avviene sulla base del Deuteronomio. Le tre risposte che Gesù dà a Satana sono tutte e tre testi del Deuteronomio, né più né meno. La prima, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, Deuteronomio 8.3. La seconda, non metterai alla prova il Signore tuo Dio, Deuteronomio 6.16. E la terza, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto, Deuteronomio 6.13. Gesù si comporta da perfetto israelita. Il Deuteronomio è la sua arma vincente contro Satana, il quale prova a citare anch'egli la scrittura, ma si limita ai salmi. Egli darà ordine ai suoi angeli, non arriva alla Torah. La Torah è in bocca a Gesù. E quale Torah? Quella del Deuteronomio. Tre volte di fila, non è casuale, è questo. Non è neanche casuale il fatto che il Vangelo di Matteo costruisce la vita di Gesù sulla base di cinque grandi discorsi, alternandoli ai fatti narrati. Il 5 evidentemente è un riferimento ai cinque libri della Torah, ma il fatto che Gesù parli con grandi discorsi è una ripresa del tema deuteronomico, è il prolungamento di quello che fa Mosè. I discorsi di Mosè, i discorsi di Gesù. E non è un caso che la prima volta che Gesù apre bocca lo fa citando per tre volte il Deuteronomio. Questo è un altro aspetto interessante. E se poi passiamo a Paolo, per rimanere ancora un po' nel Nuovo Testamento, ci accorgiamo che l'idea della giustificazione mediante la fede in Paolo non è poi così lontana da quelle idee che abbiamo già trovato in Deuteronomio 9.4. Non è per la tua giustizia che il Signore scaccia questi popoli, ma è per mantenere l'alleanza fatta ai padri. Non è per la tua giustizia, cioè non è per il fatto che tu hai osservato la legge. Questo evidentemente non è ancora Paolo, ma non è neanche lontanissimo da Paolo. Siamo sulla stessa linea di pensiero. Perlomeno Paolo trovava un aggancio biblico. E non è un caso che anche Paolo, nella lettera ai Romani, che è la sua lettera più pensata, utilizza il Deuteronomio più di una volta. E, per esempio, quando Paolo in Romani 10, parlando a Israele, parla della giustizia che viene dalla legge e della giustizia che viene dalla fede, argomenta così. Mosè descrive così, Romani 10:5, la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che la mette in pratica per mezzo di essa vivrà. E questo è Levitico 18:5. E poi, invece, la giustizia che viene dalla fede parla così. Non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo, per farne cioè discendere Cristo, oppure chi scenderà nell'abisso, per farne cioè risalire Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Questo è un testo molto ardito, perché Paolo chiosa il Deuteronomio con Cristo. Ma il testo è Deuteronomio. Ed è interessante che Paolo cita il Levitico per la giustizia che viene dalla legge, come dire, lascia stare il Levitico. E il Deuteronomio, la giustizia che viene dalla fede, vuol dire che Paolo aveva compreso che il Deuteronomio contiene in sé quell'aspetto. E Paolo lo sviluppa alla luce di Cristo. Questa non è una forzatura, in realtà. Se Paolo avesse adottato il metodo storico critico, che non poteva adottare perché non c'era, avrebbe detto, beh, quello è un testo sacerdotale che rispecchia la teologia del sacerdozio ebraico durante l'esilio. L'altro, invece, è un testo più vicino a quello che io voglio dire. Avrebbe potuto anche ragionare così. Evidentemente non lo fa. Noi che lo possiamo fare cogliamo ancora di più la differenza, però Paolo l'aveva già colta tra le due impostazioni. E vede in Deuteronomio, non a caso Deuteronomio 30, cita Paolo, cioè i testi più tardi in cui questa idea appare con più forza. E vedete che Paolo sui testi rifletteva, e benché li citi secondo modelli rabbinici che noi non usiamo più, e che noi faremmo fatica oggi a usare perché è un tipo di uso della Bibbia che a noi non è con noi non è tanto familiare. D'altra parte Paolo coglie abbastanza in profondità il senso dei testi. Questo è Romani 10, 5 e seguenti, la citazione in Deuteronomio 30, 12, 14. È un esempio questo macroscopico. E del resto, in Deuteronomio 36 abbiamo visto che il Deuteronomio parla della circoncisione del cuore, quindi di una giustificazione che è Dio che crea e non l'uomo in sé. Questo ci rimanda a quella tematica ancora presente nella lettera ai Romani sul fatto che non è la circoncisione che salva Israele, la circoncisione esteriore che salva Israele, questo Paolo lo dice in Romani, dov'è qua che parla della circoncisione? Ecco, Romani 2, 25 e seguenti. Giudeo infatti non è chi appare tale dall'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera, ma questo è già Deuteronomio. Paolo non è che inventa. Chi lo ascoltava non poteva dire tu sei eretico perché inventi una cosa che noi non abbiamo mai detto. Paolo aveva dietro di sé una tradizione biblica. Anche i profeti, Geremia, per esempio, Ezechiele, ma soprattutto il Deuteronomio. Questo ci fa capire che la teologia del Deuteronomio in vari modi si pone alla base di alcuni aspetti della teologia del Nuovo Testamento. Quindi siamo davvero di fronte a un testo che vale la pena di continuare a studiare. Bene. Io credo di aver un po' esaurito tutto quello che mi ero proposto di raccontarvi in 8 ore. Avete visto che non mi sono messo a fare, a parte Deuteronomio 6, grosse esegesi, perché ho detto se si perde 2 ore a fare un testo solo, poi si perde di vista l'insieme. Ho pensato che una panoramica d'insieme sulla teologia fosse più utile che non un'esegesi dettagliata di qualche testo. Lasciando un po' di spazio a voi, si potrebbe finire come finiva l'autore di Due Maccabei. Così andarono le cose, dice lui, e anch'io chiudo qui la mia narrazione. Se è riuscita bene era quello che volevo, se invece di poco conto o mediocre non ho potuto fare altro che questo. Così finiva il narratore di Due Maccabei. Se lo dice un autore biblico, a maggior ragione si può dire noi, no? E poi per chiarire che è arrivato in fondo, e qui sia la fine. È forse l'unico libro della Bibbia che ha la parola fine, Due Maccabei. Bene, abbiamo un po' di tempo per ragionare ancora se volete, se no chiudiamo. Beh, di per sé sì, perché Saul si suicida per non farsi, o meglio, si fa suicidare, meglio ancora, si getta sulla spada con l'aiuto dello scudiero. Lo scudiero poi è un po' titubante, ma comunque è un suicidio. E non è condannato per quello Saul. Ma se abbiamo tempo, se vi volete divertire, non so quanto siete esperti dei Maccabei, ma il suicidio di Razis vale la pena, perché voglio vedere con quale escamotage un qualunque ecclesiastico può dire che la Bibbia condanna il suicidio, perlomeno in senso generale. 2 Maccabei 14. Razis è un eroe della resistenza maccabaica che viene denunciato a Nicanore, che è il generale mandato da Antioco, e questo manda la polizia a prenderlo. Ovviamente prenderlo significa torturarlo, incarcerarlo, esporlo al pubblico ludibrio, perché lui è uno dei capi della resistenza. E si legge che: ma quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la porta del cortile, la torre dove lui è nascosto, dando ordine di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli, accerchiato da ogni lato, rivolse la spada contro se stesso, preferendo morire nobilmente, notate gli avverbi, piuttosto che divenire schiavo degli scellerati e subire insulti indegni della sua nobiltà. Il che vuol dire che uccidersi per non cadere in mano al nemico è un gesto nobile che la Bibbia approva. E non solo, perché questo sarebbe nulla. Non avendo però portato a segno il colpo, per la fretta della lotta, mentre la folla premeva fuori dalle porte, salì arditamente sulle mura e si gettò giù coraggiosamente sulla folla. Allora, ha provato a ammazzarsi con la spada, non gli è riuscito, mi butto di sotto. E questa volta muore. E invece no. La folla, subito indietreggiando, fece largo e così egli cadde in mezzo allo spazio vuoto. È morto, ma che? Poiché respirava ancora, con l'animo infiammato, si alzò, mentre il sangue gli usciva a fiotti e le ferite lo straziavano, di corsa, passò in mezzo alla folla, salì su un tratto di roccia. Questo è Superman, Ormai completamente, poi viene il meglio, qui in confronto i kamikaze giapponesi sono dei ragazzini. Ormai completamente esangue, si strappò gli intestini e prendendoli con le mani li gettò contro la folla. Ma mica si limita a questo. Morì in tal modo invocando il Signore della vita e dello spirito perché di nuovo glieli restituisse gli intestini. Questo testo è teologicamente molto importante, nonostante la sua assurdità e brutalità, perché attesta che all'epoca maccabaica, quando si scrive questo testo, si credeva ormai nella resurrezione dei corpi. Tanto corpi che addirittura lui prega per la restituzione degli intestini. Il testo ha un valore teologico grosso, se ci pensate bene, però l'immagine è tragica. E questo addirittura è un eroe a cui Dio darà il premio con la resurrezione dei corpi. Andatemi a dire che un suicidio è sbagliato. Perlomeno bisogna trovare dei casi. Questo suicidio, questo tipo di suicidio, è un atto di fede per la Bibbia, perlomeno per il secondo libro dei Maccabei. C'è poco da fare. Vedete che le cose non stanno mai come a volte le dipinge la teologia morale tradizionale. Quindi, con tutto che qui bisogna farci una discreta catechesi, perché se lo leggete in chiesa...
E il rapporto Giovanni Deuteronomio?
Giovanni Deuteronomio non è proprio il mio campo, Giovanni, quindi non avrei grosse cose da dire. Quello che si può dire è che l'idea che soprattutto Giovanni prende dal Deuteronomio è il mettere l'amore di Dio connesso con l'osservare i comandamenti. Questa è un'idea deuteronomica. Chi mi ama osserverà i miei comandi, il Padre mio lo amerà. Questa è un'idea classica in Giovanni, e anche nella prima lettera di Giovanni. Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Ma la prima lettera di Giovanni mette in relazione amore e osservanza dei comandamenti, no? E questo è tipicamente deuteronomico. Amerai il Signore tuo Dio e osserverai i suoi precetti. Non è un'idea cristiana, in altre parole. Giovanni, la novità di Giovanni è che connette tutto questo con la figura di Cristo. Però l'idea amare Dio e osservare i suoi precetti è deuteronomica. Credo che questo sia il punto principale, Giovanni.
Perché io ho l'impressione che, al contrario dei sinottici, cioè Giovanni, in qualche modo, forse in maniera velata, ma cioè non saprei nemmeno argomentare, ma si collega proprio al Deuteronomio, nel senso che si pone, come dire, in continuità, quasi che sostituisce un po' il libro di Giosuè, no? Nel senso che se forse i sinottici, l'impressione è che Gesù è più visto come un nuovo Mosè, in Giovanni ci sarebbe, come dire, un nuovo Giosuè più che un nuovo Mosè, no? Però non so bene nemmeno se questa può essere una cosa riazzardata.
Dunque, questa è una questione delicata, l'ha affrontata di recente in una serie di articoli il padre Ska, che forse conoscete di fama, è professore di Pentateuco al Biblico a Roma, ha scritto una marea di roba, anche con le Dioniane, c'è un sacco di libri anche in biblioteca. Penso sia anche venuto a Bose, forse, non saprei, non so. E lui si è battuto per minimizzare l'idea che nel Nuovo Testamento Gesù sia presentato globalmente come un nuovo Mosè. In effetti non è così, perché anche nei sinottici non si può dire che Gesù è un nuovo Mosè. Prova ne è che nel discorso della trasfigurazione Mosè appare accanto a Gesù. Quindi Gesù non è un sostituto di Mosè o un nuovo Mosè, se no non ci sarebbe bisogno di presentarlo in consonanza con Mosè e con Elia. Una scena del genere non avrebbe gran senso se Gesù ne prendesse il posto. Mosè va via, sparisce, c'è Gesù, no? E anche vi è stato detto, ma io vi dico, non è in realtà un sostituire Mosè, ma casomai un portare a compimento, Matteo lo dice in maniera esplicita. Quindi un nuovo Mosè è pericoloso, è come usare l'espressione nuovo Israele, che ancora la liturgia si ostina a usare, ma che pure i sussidi per una corretta presentazione dell'ebraismo pubblicati nel lontano 88 dal Vaticano proibiscono d'usare. È buffo, perché poi il Vaticano contraddice se stesso e nella liturgia ci trovate alcune preghiere il nuovo Israele. Sono espressioni pericolose perché potrebbero far pensare che Israele è sostituito dalla Chiesa. E quindi in fondo è l'idea del tantum ergo, se ci pensate bene, che noi continuiamo a cantare nelle nostre chiese: tantum ergo sacramentum veneremur cernu et anticum documentum novo cedat ritui. Traducetelo in italiano, Et anticum documentum, l'antica alleanza, ceda di fronte al nuovo rito. Se ne vada, via, aria. L'idea è questa, Gira e rigira, mettila come vuoi, ma è sottilmente anti-ebraica l'idea di fondo. E della cosiddetta teologia della sostituzione. In realtà Gesù non sostituisce Mosè, ma lo porta a compimento. Tant'è che nello stesso Vangelo di Matteo, quando Gesù argomenta, per esempio, sul matrimonio, che giustificazione dà? Leggete la Torah. Al principio non era così. Il che significa che la Torah è presupposta da Gesù, accolta, non sostituita. Quello è un caso classico in cui Gesù in toto accetta la teologia della Genesi e vede tra l'altro Mosè, che è lo stesso della Genesi perché per l'epoca non c'era distinzione, in Deuteronomio, quando dice: perché allora Mosè ha permesso di dare il libretto di ripudio? Per la durezza del vostro cuore. Quindi non è che Gesù rifiuta Mosè, ma argomenta facendo vedere che Mosè ha tenuto conto anche della vostra durezza. Ma quando parla del principio è diverso. Per certi aspetti è anche un principio di critica storica, perché Gesù fa vedere che c'è un prima e un poi nello stesso Mosè, in realtà, no? E questo nei sinottici. E comunque basterebbe prendere il Vangelo di Luca per accorgersi di come la teologia di Luca è profondamente esodica, pasquale. Gesù non sostituisce l'antico Israele, ma casomai lo porta a compimento. C'è una diversità, quello è ovvio, ma è una diversità nella linea della continuità. Per Giovanni l'intuizione è corretta, perché in Giovanni è ancora più ovvio che Gesù non è tanto un altro Mosè, ma è un nuovo Giosuè. Allora sì, questo si può dire, l'avevano colto i padri, anche per il fatto che Giosuè e Gesù sono la stessa parola in ebraico, l'avevano capito. Origene commenta il libro di Giosuè in chiave cristologica, né più né meno. Ora, al di là dell'allegoria, ma l'intuizione di fondo è che Giosuè è Gesù. Non è così in realtà, però che Gesù si aggancia a Giosuè. Il Vangelo di Giovanni, quando presenta Gesù la prima volta, dove lo infila? Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Notate, al di là del Giordano, La notazione non è marginale. Con tutto che non sappiamo quale sia questa Betania, e alcuni codici non hanno Betania, ma hanno Betabara, Bet Avar, la casa del passaggio. La nota della Bibbia di Gerusalemme vi dice ricordando così il passaggio del Giordano alla fine del racconto esodico, Giosuè 3, cita la Bibbia di Gerusalemme Nuova. Questo vuol dire che il Pentateuco termina al di là del Giordano e il Vangelo di Giovanni inizia nello stesso posto. E come Mosè e come Giosuè fa entrare Israele nella terra promessa, anche Gesù fa entrare il popolo nella terra promessa. E dunque Gesù è il nuovo Giosuè da questo punto di vista, non tanto il nuovo Mosè. E con questo si evita il rischio della sostituzione, perché Gesù non si sostituisce a Israele, ma porta a compimento le promesse fatte a Mosè, con l'unico Israele che poi è il popolo di Dio, all'interno del quale c'è la Chiesa e l'antico Israele. Tenete presente che questo tipo di lettura teologica oggi è non solo marginale, ma addirittura in certi contesti ecclesiali rischi di passare da eretico manifesto, perché la Chiesa è la Chiesa, non si discute. Però a livello biblico l'idea è profonda, che Gesù non si oppone a Mosè.
Il capitolo 5 di Giovanni alla fine dice che Mosè ha parlato di Gesù. Il punto è capire poi dove, perché qui c'è una, almeno a fianco nella Bibbia di Gerusalemme, riporta Deuteronomio 18.
Sì, Deuteronomio 18 è il profeta pari a me. È quel testo che si è letto prima. Ma questa è...
Però si potrebbe anche interpretare altri passi dove Mosè parla proprio di Giosuè, come per esempio verso la fine.
No, ma guarda che quel Mosè ha parlato di me non è riferito a un passo, è riferito a Mosè nel suo insieme. Il discorso è più profondo, è lo stesso discorso che fa Luca quando Gesù dice: aprì loro l'intelligenza della legge, dei profeti e degli altri scritti. Dire che Mosè ha parlato di me, ha scritto di me, significa dire che l'intera Torah è orientata verso Cristo, o se volete che Cristo è la chiave per comprendere la Torah. Non è un passo preciso, è la novità di Cristo, cioè vuol dire la Torah noi la accogliamo, ma la accogliamo in relazione non più solo a Mosè ma anche a Cristo, e questo non contraddice Mosè ma anzi lo porta a compimento. È evidente che poi sul lato del rapporto con l'ebraismo c'è una frattura per forza di cose, e la frattura è comunque Cristo. Però allo stesso tempo, dal punto di vista di Cristo, Cristo non elimina Mosè. Questo per noi è importante. Quindi non c'è sostituzione. Non è un riferimento preciso a un passo, è un riferimento a Mosè, cioè a tutto quello che Mosè ha scritto, quindi la Torah. Quando sentite Mosè significa Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, perché all'epoca di Gesù già esisteva il testo della Torah scritto, esisteva dal IV secolo, quindi si riferisce al corpus mosaico.
Ma perché io pensavo a Deuteronomio 31, sì, 31:7. Quando Mosè proprio chiama Giosuè e gli dice: tirò in possesso la terra.
Sì, ma poi può darsi che quel passo fosse in mente a Giovanni, però il testo qui è più generale. Ci sono anche dei casi in cui Giovanni fa riferimento a testi precisi della scrittura. Per esempio, quando in Giovanni 12 cita Isaia, e poi commenta: questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Allora lì il riferimento è a un testo preciso, no? Ma il tutto è in un'ermeneutica più ampia. Comunque la geografia di Giovanni riprende l'idea di Giosuè, Israele che deve passare il Giordano. C'è quest'idea, ma se leggete le cose di Ska, se le leggi, trovi molte cose su questo argomento che ti piaceranno, perché vedo che sei già in sintonia. Questo coinvolge più in generale il modo di leggere l'Antico Testamento dentro il Nuovo. se vi interessa questo tipo di argomenti, dovreste leggere un librino che è uscito ora, l'anno scorso, scritto da Massimo Grilli. Grilli è quello che insegna teologia biblica in Gregoriana a Roma. È un prete non di Roma, lì vicino, Albano, a Frascati, che sono lì, non mi ricordo di dove esattamente Massimo, di diocesi. Questo libro ora si intitola, pubblicato dalle Ioniane, il titolo esatto non mi viene in mente, ma è sul rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. È uscito ora, quindi chiedete Massimo Grilli, lo trovate, forse c'è anche qui in biblioteca. E lui fa vedere come i modelli tradizionali usati dalla teologia per parlare del rapporto tra i due testamenti sono tutti alla fine carenti, per un motivo o per un altro. Il modello tipologico, tipico dei padri, l'antico è figura del nuovo, il modello allegorico, che è ancora più parziale, l'antico è allegoria del nuovo, perché sono tutti modelli che alla fine l'antico lo svalutano a favore del nuovo. Il modello promessa-compimento, che comunque ancora orienta l'antico tutto al nuovo. Se ci pensate bene, sono tutti modelli che possono valere solo all'interno di un'ottica tipicamente cristiana, ma l'Antico Testamento non è solo cristiano. E quindi un non cristiano che legge l'Antico Testamento cosa ne ricava in relazione al nuovo? Se il modello è soltanto ex umbra, ad veritatem, come avrebbero detto i padri. Lui propone un modello dialogico che in fondo è già agostiniano per certi aspetti, ovvero i due testamenti si guardano l'un con l'altro e l'uno trova nell'altro la sua spiegazione. Questo evidentemente è un modello che interessa a chi guarda entrambi i testamenti, perché l'ebreo che elimina radicalmente il nuovo dice a me del nuovo non me ne frega niente, fine del discorso. Vabbè. Però è un modello che comunque è accettabile anche da chi vive un modello del genere, perché capisce che l'uno completa e rinvia all'altro. E l'uno ha già una completezza in sé, ma ha bisogno comunque dell'altro. È delicato, il discorso, perché è tutto da costruire in realtà. Per quella fine il rapporto è circolare tra i due testamenti, non è su una linea, ma è un cerchio. Va bene, sono quasi le 6, penso che ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi. I fratelli e le sorelle di Bose non ci salutiamo perché tanto ci rivediamo continuamente.